Allora, la volta scorsa avevamo completato il primo capitolo degli Atti, stasera andiamo avanti e leggiamo il capitolo 2, che è il famoso brano della Pentecoste, e che abbiamo ascoltato tante volte, lo celebriamo poi, no, nel giorno appunto della Pentecoste. Allora il testo dice che mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Allora cominciamo a prendere contatto con questo testo, naturalmente tenendo è una narrazione che continua quello che è stato detto nel primo capitolo. Chi sono questi tutti che nel giorno di Pentecoste si trovavano insieme nello stesso luogo? Lo sappiamo perché si parla appunto nei versetti precedenti. Ricordate, c'erano al piano superiore, versetto 12. C'erano gli undici, scusate, e prima di tutto gli undici, che erano insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. E poi a un certo punto si parla di Pietro che si alza in mezzo ai fratelli, siamo al versetto 15, tenete un po' d'occhio, vado velocemente, dove si erano radunate circa 120 persone. Ricordate, 120 è un numero simbolico, e 120 è anche quello che nella tradizione ebraica antica era il numero di persone necessarie per costituire una nuova sinagoga, eh? Quindi in qualche modo è una nuova comunità. E allora sono loro, e ricordate che il primo discorso di Pietro è legato al ricordo di essere undici perché Giuda è venuto meno. E allora, come dire, si parte da chi siamo e siamo povera gente. Siamo povera gente perché Giuda è ricordato come del nostro numero, aveva ricevuto la nostra stessa chiamata, era uno di noi. E questo già, vedete, già in partenza, no? Leggendo gli Atti. Questa prima comunità cristiana così perfetta, no? Da cui noi dovremmo prendere ispirazione, no? Come in certi discorsi si faceva, no? Ricordate, c'era sempre qualcuno, oggi di meno, ma un po' di anni fa si diceva: dobbiamo tornare alla purezza delle origini, dobbiamo tornare alla purezza della prima comunità cristiana. Ecco, chi diceva quello non aveva mai letto gli Atti, perché vedete già gli Atti partono in questo ricordo, no, di Pietro, di chi siamo. Siamo povera gente, uno di noi è venuto meno e tutti siamo venuti meno. E allora, e allo stesso tempo, il Signore ci ha chiamati a essere dodici. Abbiamo visto la simbologia di questo numero 12, no? 12 che dice la comunità. Allora, come dire, noi siamo questi, quelli che tradiamo il fratello. Quelli che manchiamo alla nostra vocazione di custodire il fratello. Ricordate già quelle parole di Caino nel capitolo 4, no? Che la domanda di Dio che gli diceva: dov'è tuo fratello Abele? La risposta era: sono forse il custode di mio fratello? Che è una frase sempre attuale, detta in tanti altri modi, ma cioè della serie: chi me ne frega? Cioè, no, sono forse il custode, ho responsabilità verso il mio fratello? E allora, però allo stesso tempo rimane la chiamata, dobbiamo ritornare a essere 12, perché siamo in cammino verso quello. E Mattia, che viene scelto per essere uno di noi, che siamo come Giuda in qualche modo. E anche Mattia, come dire, chiamato e allo stesso tempo nella sua fragilità di poter essere anche lui uno che viene meno. E allora, però ecco, come dire, l'assunzione di quello che siamo insieme alla vocazione che Dio ci fa in Gesù, noi possiamo provarci a stare insieme perché Lui ci ha messi insieme, perché Lui ci chiama, perché Lui ci fa dodici, ci sta facendo dodici. Allora, mantenere insieme la nostra fragilità e la chiamata che abbiamo ricevuto, e che quella non viene meno. Io credo questo sia interessante, no? Perché nel nostro cammino, anche personale, cristiano, se stiamo a guardare noi, disperiamo. Se stiamo a guardare solo noi, disperiamo. Noi dobbiamo essere consci di chi siamo, proprio per non andare in superbia, no? Tante volte pensare di e allo stesso tempo, come dire, sentire che possiamo provare a camminare verso quell'essere 12 perché lui continua a chiamarci. E allora una comunità così può ricevere il dono dello Spirito, questo Spirito che appunto viene dato nel giorno di Pentecoste. Innanzitutto cominciamo a dire qualcosa appunto sullo Spirito Santo. E attenzione, ogni nostra parola umana, come dire, non esaurisce il mistero. Cioè, quando noi parliamo del mistero di Dio, del mistero di Dio Padre, no, del Figlio Gesù, dello Spirito, sappiamo che stiamo utilizzando parole umane che non esauriscono il mistero. E questo per dire che noi occidentali siamo per le cose chiare e distinte, no? Noi dobbiamo definire. E l'Oriente sa più di noi che la parola può provare a indicare, a descrivere qualcosa che è più grande della parola stessa. Per cui spirito, diciamo subito, parlando dello spirito, parliamo di qualcosa che non ha a che fare immediatamente con qualcosa di immateriale. Cioè, nel senso che quando noi, appunto, adesso vedremo lo Spirito discendere come una colomba, no? nei Vangeli, a proposito del battesimo di Gesù, qui vedremo come lingue di fuoco. E Spirito dice qualcosa, non so cosa viene in mente voi pensando cos'è lo Spirito Santo, no? E cos'è una forza, un'energia, qualcosa che non si può toccare in qualche modo, no? Qualcosa, d'altra parte ce lo siamo detti anche altre volte, quando noi pensiamo alla dimensione spirituale, siamo impostati un po' come culturalmente a pensarci appunto in una dimensione spirituale e in una dimensione materiale. Cioè, se dovessimo fare un sondaggio, non lo facciamo, ma se dovessimo fare un sondaggio in cui ciascuno sarebbe chiamato a dire l'uomo come è fatto? Penso che dentro di noi una prima risposta che verrebbe, così ce la portiamo dentro, diciamo un'anima e un corpo. Tutti quanti abbiamo visto un'anima, dove? Nei film. Se qualcuno mi dice che ha visto un'anima non nei film, io mi preoccupo. Non dell'anima, ma... Cioè, nei film tutti abbiamo visto l'anima, no? Nei film, allora, uno per tutti, il solito, che tutti avete visto, confessate, Ghost, l'avete visto tutti. Allora, quando quel protagonista gli sparano e muore, per terra c'è il corpo e in piedi c'è l'anima, no? È un classico. Quest'anima che poi in alcuni film è un po' più sbiadita, no? Cioè l'immagine non è proprio, perché deve dare l'idea di qualcosa di immateriale, che tu non la tocchi, no? Cioè, allora, per cui noi pensiamo allo Spirito Santo, tutto quello che ha a che fare con lo Spirito Santo, come qualcosa di immateriale che un po' vola, no? Che sta in alto e che a un certo punto scende nella carne, si incarna, no? Ecco, questa visione che noi abbiamo, ci portiamo dentro, ci viene dalle nostre radici greche, più che bibliche ebraiche. Perché nella mentalità biblica antica, ebraica, l'ebreo antico non ha concetti astratti. Non ha concetti astratti significa lui non va per astrazione, cioè lui ha bisogno sempre, per capire delle cose, di una concretezza. Cioè, nel senso che se noi avessimo un ebreo dell'Antico Testamento qui e gli parlassimo della solidarietà, noi la pensiamo, facciamo i convegni sulla solidarietà, no? Sulla bontà, sulla bellezza, non come concetti generali, idee. Quello rimane, no? Perché solidarietà dice, non capisco, cosa vuoi dire? Allora, se io gli faccio vedere che prendo del pane e lo spezzo con un povero, allora dice, ah, un uomo buono, un uomo solidale. Cioè, bisogno di vedere la cosa agganciata all'esperienza concreta, per cui ruach, che è spirito, tradotto come spirito, significa primariamente gola, è quella che a me fa un po' male stasera, ma gola. Perché gola? Perché attraverso la gola passa dell'aria. Tant'è vero che lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, in alcune traduzioni è il vento di Dio aleggiava sulle acque. Allora, è l'aria. E quella che passa attraverso la nostra gola è così importante che ci dà vita e il respiro. Allora, scusate, cosa noi confessiamo la domenica durante la messa, quando diciamo il credo, a proposito dello Spirito Santo? Credo nello Spirito Santo che il Signore è dalla vita. E allora Spirito Santo è la vita di Dio. Poi non facciamo stasera una riflessione proprio sulla Trinità, sulle persone, ma è la vita. E vedremo che la vita è nella relazione, nella comunicazione. Per cui essere persone spirituali significa semplicemente, semplicemente per modo di dire, essere persone vive. Perché la vita non va da sé. No, penso che ciascuno di noi ha vissuto dei periodi della sua vita in cui, anche se era vivo, sentiva di essere morto. No, di portare dentro di sé delle situazioni di morte. Come dall'altra parte altri momenti della nostra vita erano una vita viva. Allora lo spirito ha a che fare con questa pienezza di vita, che vediamo appunto dice il testo, mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste. Vedete, è importante, la vecchia traduzione dice mentre finiva il giorno di Pentecoste, no, e si compie. E Luca molte volte, ricordate anche a proposito della nascita di Gesù, mentre si compivano i giorni del parto, no? Cioè c'è un'esperienza che arriva alla sua pienezza, si sta compiendo, si sta, come la parola stessa dice, no? Il giorno della Pentecoste. Allora, la Pentecoste, come penso già sapete, è una festa ebraica che riprende una festa probabilmente pre-israelitica, legata alla mietitura, legata al tempo della, come dire, no? In cui si raccoglie il frutto del lavoro di tutto un anno, no? Quindi c'era in tanti contesti, no? C'è un momento di festa. Ora, una festa che era legata a un ciclo della natura, a un certo punto viene caricata anche di un significato storico-salvifico, cioè nel senso che Israele, come un po' noi anche cristiani, abbiamo in certo modo, qualche modo, cristianizzato certe feste. Il Natale, come sapete, penso che tutti voi lo sapete, è una cristianizzazione di una festa romana. Noi non sappiamo, che mica il 25 dicembre è nato Gesù, cioè, spero che su questo, no? Vabbè, non è il caso di parlarne, ma almeno io vado in questa linea che è quella. Allora, e anche Israele in qualche modo, a partire dalla sua storia di salvezza, che poi è anche la nostra, in qualche modo, come dire, la Pasqua, no? La Pasqua è che era la festa in cui queste popolazioni nomadiche ripartivano durante l'anno con tutti i loro greggi, e veniva a un certo punto, come un gesto propiziatorio, sacrificato un agnello. E allora Israele prende questa festa e, no, cioè la carica di tutta l'esperienza dell'uscita dall'Egitto e quindi dell'agnello, eccetera, eccetera. Qui questa festa, no, Shavuot, delle settimane, che sono 50 giorni, 49, 7 per 7, 49, 50 giorni dalla Pasqua, diventa la festa in cui si fa memoria dell'alleanza del Sinai. Anzi, prima di tutto si fa memoria dell'alleanza con Noè. Anche questo è interessante. Nell'Antico Testamento ci sono più alleanze. Perché uno dice l'antica alleanza, una. No, ce ne sono tante. C'è quella con Noè, c'è quella appunto poi con Mosè. Cioè sono tanti tentativi di Dio di entrare in relazione con il popolo. E allora c'è la prima alleanza, il ricordo della prima alleanza con Noè, appunto, e poi c'è la seconda alleanza, quella appunto con Mosè al Sinai, in particolare con il dono della legge. Nella ancora oggi gli ebrei celebrano Shavuot, Pentecoste, e celebrano questo dono della Torah. Ricordate, Torah è la legge, no? È l'indicazione, è la parola, no? Cioè, che è un dono perché relazionarsi, e lo sperimentiamo nelle nostre relazioni, è da una parte il nostro desiderio e dall'altra parte è così un casino, è così difficile relazionarsi. E allora si può vivere e si può facilmente morire. E allora il Signore nella sua benevolenza cosa fa? Dà la legge, e la legge non è la nostra legge, ma nell'idea appunto greco-romana della nostra legge. No, la Torah nella Bibbia è la parola che indica il cammino. La parola che indica il cammino. Per cui, come dire, tu vuoi camminare verso una relazione che sia di vita, io ti do delle indicazioni perché questo avvenga. Allora sono parole che indicano la possibilità di vivere, di non ingannarci, perché il grande inganno può essere proprio quello di pensare di essere in relazione, ma di pensarlo soltanto, e in realtà di non essere. E allora è il dono della... Per cui notate che anche la descrizione, intanto interessante, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, qui appunto i 12, le donne, qualcuno dice forse anche questi 120 di cui si parlava nei versetti precedenti, però insieme, questo insieme corrisponde, il greco che poi dice insieme, corrisponde all'ebraico yachad. E Yachad è l'insieme della comunità. Com'è bello e com'è gioioso che i fratelli stiano insieme. Ricordate il Salmo, no? Allora, quasi come dire, ecco, quello stare insieme che in questo momento la comunità sta sperimentando corrisponde al dono dello Spirito Santo. E vedremo appunto, no? Questa comunità che sta camminando tutti insieme, che vive tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso. Queste cose noi le troviamo appunto nell'Esodo 19, prendete appunto Esodo 19, facciamo un po' di ginnastica biblica, per chi volesse, come dire... Io vi do queste indicazioni, ma ricordo sempre che non ho nessuna provvigione. Ci sono anche, per chi volesse sistemarsi la Bibbia per potersi muovere più velocemente, anche dei segnalini che costano 5 euro. L'ho comprato io ultimamente dalle Paoline, eccetera. Quindi può essere un aiuto per spostarsi. E nella propria Bibbia personale, che vi invito sempre a comprare o a farvi regalare al più presto. Ora, in Esodo 19... A un certo punto, al versetto 16, siamo al Sinai, ricordate, siamo all'alleanza, il popolo che è arrivato ed è ai piedi, e il Signore dice a Mosè, fissa un limite, qui ci sono quelle parole che lette così ci lasciano un po' sbandati, dicono ma queste cose dell'Antico Testamento, perché cosa dice? Dice, al versetto 12, fisserai per il popolo un limite tutto intorno dicendo guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde, chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però dovrà toccare costui, dovrà essere lapidato, colpito con un tiro di arco. Uno dice ma questo che ha a che fare con Gesù Cristo, che è l'amore, che è la cosa? Dobbiamo interpretare, perché vedete il Signore è sul monte, non nella nube, e alle falde del monte c'è il popolo e ci sarà Mosè che salirà e scenderà. E il Signore dice a Mosè, metti un limite, e chiedi al popolo di non oltrepassare. Perché? Perché vedete, anche qui in una relazione bisogna rispettare il limite. Perché una relazione sia vera, c'è bisogno di un'alterità. E questo lo sappiamo nelle relazioni affettive, nelle relazioni verso i figli, eccetera, no? E cioè l'altro, io non posso mettere mano sull'altro, perché se cerco di mettere mano sull'altro, lo uccido o mi uccido e mi uccido, cioè la relazione muore, vedete? Allora il testo dice sarà messo a morte, ma l'interpretazione è quella che se non si rispetta l'alterità, c'è la morte di una relazione. E allora dice, versetto 16, il terzo giorno sul far del mattino vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Vedete, questi segni della presenza di Dio, che è un Dio che scuote, è un Dio che stupisce, è un Dio che sconvolge. Ancora, qualcosa che avrà a che fare sempre col Sinai e che voi conoscete, sarà nel primo libro dei Re, al versetto 19, dove Elia, ricordate che a un certo punto Elia, dopo aver vinto con i 450 profeti di Baal, no? E si lascia prendere un po' la mano, il Signore non gli aveva detto di ammazzarli, lui si lascia prendere la mano e nella foga li squarta tutti quanti, e soltanto che Gezabele, che si è vista far fuori tutti i suoi padri spirituali, gli dice, guarda, come tu hai fatto ai miei, no? Così io farò a te, entro domani, no? E al che Elia fugge, impaurito, e fugge per morire. Elia vuole uccidersi, questi pensieri di suicidio sono presenti anche nella Bibbia, E poi il Signore gli manda un angelo, lo fa camminare, arriverà all'Oreb, e dove il Signore gli dirà appunto cosa fai qui Elia, e lui dice, sono pieno di zelo per il Signore, sono al versetto 10 del capitolo 19, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, eccetera, eccetera. Gli disse il Signore, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso, vedete di nuovo questo vento impetuoso, gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Questa traduzione è molto criticata da diversi biblisti perché è un termine difficile, sono delle parole difficili in ebraico, ma qualcuno dice, poi si udì la voce di un silenzio sonante. La voce di un silenzio sonante. E allora Elia uscì e si mise alla presenza del Signore. Allora tutto questo per dire che anche la Pentecoste è un evento interiore. È un evento interiore. Perché guardate, le cose, e lo sappiamo, le cose che cambiano la nostra vita accadono nel cuore, nella coscienza, nella parte più profonda di noi, e fin tanto che non accadono lì hanno vita breve. Le cose che in qualche modo non partono dal profondo del nostro cuore, sappiamo, sono cose sulle quali ci siamo fino a un certo punto, perché non sono radicate in noi. Allora questo per dire che la Pentecoste è un evento interiore, un cambiamento interiore di questi uomini che nella loro fragilità stanno camminando verso un vivere insieme che diventa, vedete, fra l'altro, vedete, no? Dice, apparvero loro lingue come di fuoco, vedete ancora questo come di fuoco, cioè noi abbiamo le immagini della Pentecoste naturalmente con tutti gli apostoli, Maria e con le fiammelle sopra, no? Cioè, eccetera, però qui intanto è qualcosa che viene dall'ebraismo, perché in molti testi antichi di commenti di rabbini, eccetera, si parla che all'Horeb si udì una voce che si divise in 70 voci. E fra l'altro 70 nella mentalità antica ebraica era il numero dei popoli della terra. Quindi una voce che poi si differenzia, suddivide su ciascuno. Qui queste lingue come di fuoco, vedete, torna sempre il fatto che si cerca di dire l'indicibile. Si cerca di dire l'indicibile. E attenzione, anche qui noi, grazie a Dio, abbiamo avuto il Concilio Vaticano II che ci sta dicendo che la parola dovrebbe essere sempre più al centro della vita cristiana, perché prima del Concilio, e qualcosa ci rimane ancora, c'era una teologia manualistica che rischiava di voler sistematizzare il mistero di Dio. C'era tutta una teologia fatta a tesi, che partiva da una filosofia neoscolastica, una ripresa di Tommaso, eccetera, che andava a prendere poi, saccheggiando la Bibbia semplicemente per confermare un'elaborazione filosofica teologica, no? Per cui Dio è l'essere, no? Eccetera, non lo so, non l'ho studiato, grazie a Dio, ma sono queste cose che ci portiamo un po' dentro, per cui noi quando cerchiamo di ragionare su Dio andiamo per, no? Per logica. E la scrittura ci parla di persone vive, che come sappiamo non sempre siamo logiche e non sempre riusciamo a capirci fino in fondo. Allora qui si tenta di dire qualcosa dell'indicibile, quindi che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. È bello, no? Questa unica vita, però che in qualche modo si coglie, no? Si pone su ciascuno della comunità, su ciascuno c'è lo Spirito. È interessante, no? Questo Spirito che è dentro di noi, su ciascun cristiano, no? Quando Papa Francesco ci ricorda che per esempio il discernimento spirituale, nello spirito, è di tutti i cristiani. Non è solo dei pastori, no? O dei padri spirituali che accompagnano nel discernimento della vocazione, e invece il popolo cosa fa? Il popolo segue i pastori. L'idea era che i pastori ci dicevano tutto, ci dicevano ogni cosa, e noi dovevamo seguire la dottrina, le indicazioni dei pastori. Francesco sta un po' mettendo in crisi questo, non che i pastori poi non abbiano le loro responsabilità, devono prenderle anche, ma che un discernimento coinvolge tutto il popolo di Dio, perché ciascuno di noi ha lo Spirito. Come diceva Don Primo Mazzolari, che voi sicuramente avete conosciuto e sentito parlare, lui diceva ai suoi cristiani che la domenica, quando entrate in chiesa, dovete togliervi il cappello, ma non dovete togliervi la testa. Non dovete togliervi la testa. Perché c'è uno spirito che parla a ciascuno. Attenzione, no? Dice, si può dare su ciascuno di loro. E furono colmati di spirito. E cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo spirito dava loro il potere di esprimersi. Attenzione, questo parlare in altre lingue non è tanto la glossolalia, ne avete sentito parlare, quello che poi ne parlerà Paolo nella prima lettera ai Corinzi, cioè, ma per dire, state un attimo tranquilli, cioè nel senso che anche in certi gruppi un po' legati all'esperienza del rinnovamento, no, oppure della, cioè questa cosa della glossolalia, che durante la preghiera uno comincia a parlare, no, delle lingue, non so se si sono, qualcosa che non si capisce, no? Non si capisce. No. Qui invece il miracolo qual è? Che ci si capisce. Tant'è vero che abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, a quel suono, La folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani cui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro che cosa significa questo, altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Vedete, no, questi che parlano, che sono Galilei e che vengono capiti nella loro lingua nativa, materna, nel loro dialetto. Ora, attenzione, non è che possiamo metterci lì a pensare, dobbiamo cogliere il significato, no? Cioè, come è avvenuto che questi parlavano. Cioè, la cosa è che questi si capivano, si capivano. Potevano entrare in comunicazione con l'altro comprendendosi fino in fondo. Comprendendosi in un modo da poter essere insieme, però ciascuno, no, con la sua lingua, ciascuno col suo modo di parlare. Vedete, dietro a questo brano c'è ancora un altro brano dell'Antico Testamento che ha a che fare sempre su questo stare insieme, perché la nostra problematica di tutti gli uomini è stare insieme. E allora il brano che c'è dietro è la Torre di Babele, Genesi 11, potete prenderlo. Fra l'altro, notavo, leggendo dei commenti, che qui Babele, Babel, è l'unico luogo della scrittura dove Babel viene tradotto con Babele, perché in tutti gli altri posti dell'Antico Testamento Babel è Babilonia, è Babilonia, in ebraico è Babel. E allora è questo racconto, no? Che è un racconto, attenzione, siamo nella parte, diciamo, un genere letterario che attraverso mitologico, sapienziale, un racconto che probabilmente nasce dall'esperienza di aver visto questi ziggurat, no? Ce l'abbiamo, sicuramente li abbiamo viste delle immagini, no? Abbiamo dei resti, no? E dove erano delle torri, dove c'era l'ultima parte che era la Babel, cioè la porta di Dio, quella dove il sacerdote in qualche modo entrava in comunicazione con la divinità. E allora qui dice: tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nelle regioni di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché di là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse in tutta la terra. Letto così, probabilmente molti di voi hanno già sentito la spiegazione, cioè, però letto così, questo brano lascia perplessi, no? Perché uno dice: ah, no, perché il Signore, no, eccetera. Allora, intanto diciamo che questo brano è un brano eziologico. Eziologico significa che vuole spiegare, no, qualcosa dell'esperienza umana. Cioè, nel senso che già loro, come anche noi, facciamo l'esperienza di incontrare persone che non parlano il nostro codice linguistico, no? Per cui, io penso sempre a questo, salendo sul 64 a Roma, per andare dalla stazione Termini a San Pietro, uno deve stare attento al portafoglio, prima di tutto. Però dopo questo, cioè, va lì e ci sono spesso anche turisti che vanno a San Pietro. E magari, sai, noi italiani, soprattutto uomini, se ci sono delle belle turiste americane che parlano in inglese, noi sorridiamo e fra di noi ci diciamo: quando impareremo l'inglese? No? Quando impareremo? Cioè. E se invece, sempre sul 64, ci sono degli arabi che stanno parlando in arabo, la reazione è dire: io la prossima fermata scendo. Perché saranno degli ISIS, si faranno saltare, eccetera, eccetera. Cioè, il parlare lingue diverse a volte può essere, ma in più delle volte fa nascere paura, incomprensione. E poi non parliamo di situazioni anche che noi sperimentiamo dove abbiamo lo stesso codice linguistico e non ci capiamo. E non ci capiamo. Allora vedete, qui c'è in simbolo, come dire, l'uomo che va lontano da Dio. Cioè, già all'inizio, emigrando dall'Oriente, vedete, l'Oriente è il luogo di Dio, loro vanno via dall'Oriente, emigrano, lasciano quella terra per altre terre e vanno in una pianura nella regione di Sinar. Attenzione, le città nell'antichità, come sappiamo, non venivano costruite tanto in pianura, ma venivano costruite sui monti, sui poggi, perché erano facilmente difendibili, e poi in montagna hai le pietre, no? In pianura no, c'è la terra. E allora anche qui, e si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco, no? Nella mentalità antica, appunto, con le pietre costruisci, no? Il mattone che è fatto di terra cotta è fatto, no? In qualche modo sovverti, come dire, la terra. E poi ancora, poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non disperderci nella terra. Cioè, vedete, una città, e ricordate che nei primi capitoli della Genesi la città nasce con, vi ricordate, l'abbiamo detto diverse volte, con Caino. La città nasce con Caino, Genesi 4. Caino, dopo aver ammazzato il fratello, escogita una modalità di stare insieme, che è ammazzato il fratello e ha paura di essere ammazzato. È entrato nella logica dell'omicidio, della soppressione dell'altro. Allora cosa fa? Deve inventare una modalità per stare insieme che non implichi la problematica che per lui è stata disastrosa. Allora cosa inventa? Una città. E la città diventa simbolo di quelle modalità di stare insieme di solitudini. La città è un ufficio, la città è una famiglia, la città può essere una comunità ecclesiale, la città... Cioè, stiamo insieme, no? Col patto che tu, in camera tua, puoi fare quello che vuoi. Ti puoi drogare, puoi picchiare tua moglie, puoi fare... L'importante è che non disturbi e non sporchi il corridoio comune. Io, nel mio appartamento, faccio quello che voglio. E tu? Non te ne devi fregare niente. Allora, questa è un po' l'idea della città. Attenzione, come insieme di solitudini, di individui. Che stanno insieme solo perché? Perché è meglio avere una sola donna di servizio, no? Oppure avere il vigilante che ti passa, dividiamo le spese, ma poi io di te niente, tu di me niente. E attenzione, una città, una torre. Ancora oggi l'uomo costruisce torri, non sono torri, sono dei grattacieli. C'è qualcosa anche di maschile, no? Nella serie Chi ce l'ha più lungo, questo è sempre, purtroppo, per cui le città che ognuno fa il grattacielo più alto, no? Che tocchi il cielo! Il cielo è il luogo di Dio, la terra è data agli uomini, no? Per cui poter toccare il cielo. E poi soprattutto, vedete, facciamoci un nome. Antropologicamente, penso tutte le culture, non so, adesso qui mi vado su... Ma il nome non ce lo diamo noi. nome con cui, poi uno lo può cambiare, no? Per motivi artistici, eccetera. Ma il nome è la prima cosa che ci ricorda che veniamo da altri. Tanto è vero che poi con l'andare del tempo, diventando più grandi, ciascuno di noi ascolta dai propri genitori perché è stato chiamato così, no? E quindi, come dire, io ci sono perché qualcun altro in qualche modo mi ha voluto. Allora qui invece è diventare principio a se stessi, facendoci un nome che vedete, per non disperderci, perché il problema degli individui che stanno insieme è che ognuno va per la sua strada. E allora, per non disperderci, facciamoci un nome, che ce lo facciamo noi. Se volete, è sempre quello dei pensieri unici. Noi veniamo da un secolo terribile, no? Per le guerre, che hanno visto appunto i pensieri unici. E siamo sempre a rischio, eh? Non è che l'abbiamo superato, eh? Perché l'uomo forte che dica lui com'è e tutti quanti che si deve pensare come lui, siamo sempre lì, tentati da questo, come se questa è la soluzione per non disperderci. Ecco, la Pentecoste parla di altro. La Pentecoste parla di per cui la discesa di Dio a disperdere, a confondere le lingue, è un gesto di benevolenza. Perché l'unità non sta nel pensiero unico, ma l'unità è solo nel mistero di un amore che spinge ciascuno a tentare di imparare la lingua dell'altro. In ogni relazione che vuole tentare di camminare nella verità e nella vita, ci deve essere lo sforzo di tentare di imparare la lingua dell'altro. Vedete, no? Qui possiamo pensare anche a come Chiesa Cattolica, quello che è stato purtroppo dalla Controriforma fino al Concilio Vaticano II, è un'impostazione che nasceva appunto dal non disperderci, perché ci sono i protestanti, perché se ne va, che andava nel pensiero unico, per cui il latino era la lingua che i cattolici pregavano a Roma, in Nuova Zelanda, in Cile, in Norvegia, quei pochi cattolici che erano lì, ma tutti dovevano pregare in latino. Cioè con l'idea, ecco, e poi con Roma che decideva per tutti. Sapete che Papa Francesco, i vescovi in Germania, vabbè, la vita religiosa sta diminuendo, cioè, comunque ci sono un bel gruppo cioè una percentuale grossa delle chiese protestanti, luterani e gli altri, e ci sono anche una parte di cattolici. A volte succede che si sposano un cattolico e una luterana, no? O il contrario. E allora che succede? Che qualche volta vanno a messa, per esempio il cattolico e la luterana vanno a messa cattolica. E c'è il problema dell'intercomunione. Cioè, la luterana può fare la comunione nella messa cattolica e il contrario? E allora i vescovi cattolici sono divisi. Cosa hanno fatto? Sono andati da Francesco, no? E hanno parlato a Francesco dicendo appunto, motivi pro, motivi contro, eccetera, eccetera. Il Papa li ha ascoltati e alla fine Francesco ha detto: decidete voi. È giusto che loro prendano la responsabilità, non che tu, cioè lui è argentino, no? Sì, conosce, ma non vive in Germania, non sa, loro sono. Il problema è che appunto dire a una persona pensa, soprattutto per chi è stato scelto per non pensare, è un po' qualcosa, no? Cioè, come dire. No, sapete che nella Chiesa si diceva che no, non si pensi che qualcuno stia pensando, eh? Cioè, ci sono quelli che pensano per tutti, gli altri non c'è bisogno, ci sono loro che pensano per tutti. No. Allora, una Chiesa, appunto, c'è un'immagine di una comunità che è comunione di differenze, che che comunione di differenze, cioè è soprattutto questo, che nelle nostre differenze possiamo capirci. A me è successo qualche volta, non sempre, ma è successo, e sono rimasto colpito, che andando a predicare, a parlare in qualche parrocchia, eccetera, qualche persona anziana mi veniva da me, mi ringraziava e mi diceva: sei grazie, grazie, perché ti ho capito. Cioè, io mi sembrava una cosa, e invece poi ripensando, non è così scontato. Che noi uomini di chiesa, parlando molte volte nel nostro ecclesialese, ci facciamo capire. E soprattutto che sia una parola che in qualche modo colga l'altro, arrivi all'altro, dove sta lui, e che parli a lui, e che l'altro dica: ci siamo capiti. Il miracolo è la comunicazione. Il miracolo della Pentecoste e della comunicazione. Gli uomini e donne che finalmente si capiscono. E vedete, la cosa qual è? Che qui, appunto, questo dono dello Spirito è dato perché ci si è aperto a tutti, no? Questa tavola delle nazioni, con questi Medi, Elamiti, Mesopotamia, Egitto, e Romani, eccetera, qui residenti, sì, sono i giudei, attenzione, qui si parla ancora di giudei, nel senso a Gerusalemme sono giudei, più avanti pian piano ci si aprirà ai pagani, però è già una dinamica, tra l'altro si citano popolazioni, si parla dei Romani, si parla dell'Egitto, che nella storia di Israele sono stati i nemici. Cioè che possiamo comunicare anche con i nostri nemici, che in qualche modo si possa capire anche tra nemici. E allora è molto bello, no, tutto questo di una Pentecoste che dice finalmente, ecco, questa possibilità di stare insieme, ciascuno parlando la sua lingua e comprendendosi, comunicando, riuscire a comunicare le ragioni profonde del proprio cuore, no? E a un altro diverso da me, che rimane diverso da me e che pure mi capisce. E io lo stesso, no? Ascoltare le ragioni profonde del cuore di un altro che rimane diverso da me, ha un'altra lingua, eppure lo capisco. Rimanendo me stesso, non cambiando. E vedete, la reazione, da una parte tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano cosa significa, altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. È bello perché questo accade sempre, sia nel Vangelo di Luca sia anche negli Atti, che di fronte a questi eventi particolari ci sono più reazioni. Cioè che uno coglie come qualcosa che c'è di profondo e altri dicono: si sono già ubriacati, si sono già ubriacati. Cioè è bello perché allora vedete, questi uomini e donne che stanno vivendo qualcosa di Dio vivono qualcosa e lo comunicano che non si impone. Pensate al nostro religioso che è legato a certi luoghi straordinari, non lo so, si dice che siano straordinari dove accadano cose straordinarie, e allora uno dice: ti devo portare là, così ti converti, cioè della serie che è lì, vai lì, vedi il sole che diventa nero, vedi, e ti converti, no? Ecco, non so se questo come dinamica si avvicina a quello che stiamo leggendo. Il Dio di Gesù Cristo non si impone. Quanto male noi facciamo a fin di bene, no? Perché per fin di bene in qualche modo vogliamo imporci sull'altro. No, non è il Dio di Gesù Cristo. Anche di fronte a questo evento c'è chi può dire: son ciucchi, si sono ubriacati, no? È così. Perché è il Dio che libera. E nella libertà non c'è l'imposizione. E nell'amore libero, che apre libertà, c'è il proporsi. E c'è il lasciare l'altro, nella sua coscienza, libero di prendere posizione rispetto a quello che viene detto. Questo non ci entra tanto, perché pensate, anche nelle nostre parrocchie, eccetera, no? Quando, per esempio, i ragazzi del dopo cresima, che se ne vanno quasi tutti, o eccetera, no? E noi ci colpevolizziamo perché diciamo, ecco, vedi, non siamo capaci di parlare ai giovani, no? Ecco, cioè è un problema nostro, no? Come quel politico che conosciamo tutti, che dopo aver ricevuto una sconfitta di un referendum ha detto il problema è che non ci siamo spiegati bene, no? Cioè non che l'altro possa aver detto no, ti ho capito e dico di no, il problema è mio, che non mi sono spiegato, perché se mi fossi spiegato bene tu, no? Per cui anche noi nella chiesa, no? Cioè se noi riusciamo a comunicare i ragazzi rimangono in chiesa e credono, no? Eccetera, no, abbiamo tanti problemi e sicuramente abbiamo tante di quelle povertà, eccetera, però anche nel migliore dei casi che noi tentiamo di proporre ad altri una testimonianza, eccetera, non è detto che l'altro lo accolga, perché l'altro è libero. E il Dio di Gesù Cristo, rispetta la sua libertà. Il Dio che ci portiamo dentro noi, non lo so, ma il Dio di Gesù Cristo rispetta la libertà del cuore. Ci parla con rispetto. Pietro, ricordate che nella sua lettera dirà: date ragione della vostra speranza a chi vi domanda. Interessante questo, no? Noi invece dobbiamo andare a dirlo a tutti, no? Cioè, dice, a chi vi domanda, no? Con ogni rispetto e mansuetudine. Come siamo lontani. E allora ecco questo, potete leggere, ancora qualche battuta, 5 minuti, posso andare ancora avanti? Siete stanchi? Allora, allora ecco, vedete, c'è l'evento e c'è il discorso che spiega. Tante volte troveremo questo schema, ci sarà un fatto, un evento e subito dopo ci sarà Pietro oppure Paolo che spiegheranno che cosa è accaduto, no? La parola che dà senso, cerca di dar senso all'evento. Allora Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò loro così. Attenzione, sempre Pietro, ricordate nel capitolo 1 era Pietro si alzò in mezzo agli 11, quindi qui parla con gli 11, cioè Pietro parla con la comunità, non è solo Pietro. Pietro è con gli 11, con gli altri. E allora dice, uomini di Giudea, e voi tutti gli abitanti di Gerusalemme, vi sei noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete. Sono infatti le 9 del mattino. Uno potrebbe dire, Pietro, alle 9 del mattino, c'è uno potrebbe... Vabbè, però, ok, Pietro ci prova. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Vedete, mentre lo spirito, per esempio sul Sinai, era dato a Mosè, e poi ricordate che a un certo punto sarà dato a 70 aiutanti, no? A un certo punto Mosè era stanco di portare tutto lui, il peso del popolo, e il Signore dice, non ti preoccupare, scegli 70 persone e su di loro farò scendere lo spirito, no? Poi saranno 2 in più, 72, perché lo spirito non si chiude, e qui invece è su tutti. Gioele, no? Dirà, verrà il tempo in cui questa vita di Dio, no? Sarà effusa in ciascuno, in ciascuna donna. E allora dice, ed essi profeteranno, no? Profeteranno significa non tanto dare i numeri del Super Enalotto, ma significa che la mia vita parla del Dio della vita. Che la mia vita, le mie parole
parlano di una vita possibile rispetto alla morte, no? Di una speranza. Farò prodigi lassù nel cielo e segni qua giù sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue. È un genere apocalittico, eh? Prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso, e avverrà, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. Attenzione, perché qui chiunque invocherà il nome del Signore è il modo con cui anche Paolo, in alcune lettere e anche negli atti più avanti, si definiranno i cristiani. Cioè, troveremo che poi a un certo punto il primo gruppo iniziale sarà chiamato quelli della via, ve lo farò notare, no? Ma cristiani poi più avanti, quando si arriverà ad Antiochia, lì in un contesto più pagano, i discepoli del Signore saranno chiamati cristiani. Però qui si parla di cristiani come, cioè, chi sono i discepoli? Coloro che invocano il nome del Signore. Nella prima, ve la faccio, qui c'è l'indicazione di Romani, ma anche nella prima lettera ai Corinzi si dice all'inizio, Paolo chiamato a essere apostolo di Gesù Cristo, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore. E invocare il nome del Signore significa avere una relazione con Lui, avere un dialogo con Lui. È forte, no? Perché allora non necessariamente i cristiani sono quelli sull'anagrafe del battesimo, o cristiani necessariamente sono quelli che portano dei simboli cristiani, perché sapete che ancora anche nel nostro tempo vediamo politici che utilizzano i simboli cristiani per motivi elettorali. Non passa mai. E il cristiano è chi dentro invoca il Signore, parla con il Signore, si rivolge a Lui, costui. Per cui i confini della Chiesa non sono così visibili, no? Almeno non corrispondono necessariamente a ciò che visibilmente si può vedere. Allora io mi fermo qui perché poi riprendiamo questo. Però ecco, è già Pietro che comincia a spiegare, no, il senso qual è di questa cosa, che sta avvenendo quello che Gioele aveva prefissato, cioè preannunciato, profetizzato, no? Questa pienezza dello Spirito per ogni uomo e per ogni donna, che si vede dove? Nel fatto che ci si capisce. Nel fatto che ci si capisce. Bene, e allora concludiamo il nostro incontro, affidiamo la nostra serata e poi il nostro cammino al Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.